Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday, l'unico podcast per fartela piglia bene il lunedì mattina. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra e siamo qui per iniziare una nuova settimana insieme per essere super gagliardi, ragazzi.
A Grateful Monday l'idea è proprio quella del contrastarsi al Blue Monday, no? Che dici che palle, lunedì, ma non mi piglia bene, canterà bella domenica. No, no, per la nostra vita è il lunedì, il martedì fino alla domenica, cioè quindi se ci abbiamo 7 giorni godiamoci tutti e 7, perché dobbiamo aspettare il 7° per sta bene? Non ti capisci sto fatto.
Caro Franceschino, voglio sapere l'argomento di questa settimana, di che cosa ci vuoi parlare?
Adesso parte la musichetta, rispondiamo alla posta del cuore. Una ragazza mi ha scritto chiedendomi della mia esperienza del dottorato di ricerca. Com'è la ricerca scientifica? Com'è il dottorato? Ne vale la pena?
Ecco, diciamo, allora, in questo podcast, in questo episodio parlerà molto mio marito, visto che, insomma, è la sua esperienza, però dopo parlo io, insomma, penso che non la manderò a dire.
No, io vorrei invece che tu dessi il tuo take alle cose che dico io, cioè nel senso...
Non mi invitare troppo che...
No, cioè nel senso, voglio dire, io vorrei raccontare come sono arrivato al dottorato, che cosa è successo dopo il dottorato, perché l'ho fatto e perché poi abbiamo lasciato baracca e burattini. Vorrei che fosse come un episodio storico e contornato da riflessioni personali arricchite dall'opinione di mia moglie, che insomma giustamente mette il suo punto di vista, che è quello non tanto del ricercatore ma di quello che guarda il ricercatore da fuori e dice questo è pazzo.
No, infatti di quello che sa tutti in retroscena e soprattutto paga tutte le conseguenze di alcune scelte. Paga nel senso positivo e negativo, non paga nel senso brutto.
Paga nel senso brutto.
No, vabbè, allora no, non paga quello che vive anche l'altra metà della medaglia.
Piccolo disclaimer, io e mia moglie siamo praticamente piazzati in mezzo al bosco a fare questo podcast.
Pieni di autan
e di qualsiasi altra pomata anti, non so, corrosiva per l'uomo e anche per gli altri insetti. E poi entrambi abbiamo una specie di asma per la polvere misto.
No, siamo semplicemente, io ho un raffreddore che sono 3 giorni che sto a letto, neanche avessi la febbre a 40.
Manco avessi il Covid.
Neanche il Covid.
Ok, niente, allora iniziamo con questa avventura. Allora, io ho fatto il dottorato di ricerca in fisica, dopo essermi giustamente laureato in fisica, e ho continuato la carriera scientifica, la carriera universitaria, fino a diventare junior professor, cioè professore giovane, diciamo, una posizione che qui in Italia è una via di mezzo tra il ricercatore e il professore associato. Diciamo. E poi dopo, così improvvisamente, abbiamo lasciato baracca e burattini per ritirarci in un luogo sperduto e segretissimo della Basilicata. Adesso quindi...
No, non è stato proprio così, c'è un altro passaggio di mezzo. Poi dopo è nato 5 pane e 2 pesci. Soffiati il naso in questo break. Dopo è nato 5 pane e 2 pesci e piano piano abbiamo capito che la nostra strada era questa.
Mo ci arriviamo. Giusto per dire un po', dice, ma tu giustamente, uno che arriva su questo podcast e dice, ma tu chi sei per parlare di questa cosa qua? Dico, no, io non sono nessuno, però la mia esperienza me la sono fatta e adesso ve la smazzo. Allora... io sono stato una grandissima sega alle scuole, alle tutte le scuole, a parte una piccola...
Infatti stavo dicendo alle scuole, alle quali scuole? A tutte.
Stavo
proprio,
cercando, cioè... di selezionare, no, tutte
quante. In
quale
classi non ti hanno bocciato, mi hanno promosso anche questo, quale volta è successo?
Diciamo che io sono stato rimandato soltanto una volta ed è stato in quarto superiore a fisica, giustamente. Ma perché io correvo in bicicletta, avevo altri interessi, non me ne poteva fregare di meno e semplicemente io stavo là proprio per il pezzo di carta, ecco, basta. Quindi professoresse delle superiori che ci state ascoltando, adesso ribellatevi, rivoltatevi, fate tutto quello che dovete fare, ma io stavo là solo per il pezzo di carta.
Soprattutto non fate mai ascoltare questo podcast ai nostri figli, voi amici dei nostri figli che ascoltate...
Ma neanche i vostri figli probabilmente.
Voi amici dei nostri figli in ascolto, che ascoltate i podcast, vedete i video su YouTube che i nostri figli non vedono,
fate
non ascoltano.
Di niente.
Ecco, per favore, questo non glielo fate ascoltare.
Allora, che cosa è successo però? Durante il quinto superiore io mi sono fatto la domanda che volevo fare nella vita e mi sono detto che volevo imparare come funzionava il mondo. Quindi dopo una piccola intervallo a ingegneria, terzo anno di università, mi sono iscritto a fisica. E badate bene che io, al contrario come ho fatto le scuole, invece l'università l'ho fatta incazzatissimo, in senso buono, in senso rafforzativo, perché non volevo che fosse un parcheggio. Quindi, studenti all'ascolto, l'università non è un parcheggio. Quindi se dura 4 anni, 5 anni il corso, fatelo durare 5 anni, 3 anni per adesso con triennale plus quello che c'è dopo, fatelo durare 3 anni, studiate pure quei 3 anni di notte, ma fatelo durare 3 anni, perché sennò veramente è un parcheggio. Detto questo, che cosa è successo? Sicuramente il passaggio a fisica mi ha ancora più appassionato, cioè fisica a Roma, la Sapienza. Cioè, c'è stava gente come Cabibbo, che è stato praticamente, gli hanno scippato il premio Nobel da sotto cosa? Da sotto la sedia, non lo so, cioè gente che ha fatto la storia. Lì ci stanno, diciamo, le radici della scuola di Fermi, quindi si sente tanto, perché ci sono veramente ancora magari allievi di Fermi, cioè soltanto due generazioni dopo, e si respira tanto questa cosa qua, quindi è molto affascinante, molto appassionante. E io mi sono molto appassionato alla fisica delle particelle, che è proprio quel, diciamo, branca della ricerca in fisica veramente inutile, cioè nel senso stupenda, ma insieme all'astrofisica
questa la registriamo veramente,
nel senso che insieme all'astrofisica,
come inutile, cioè tutta la vita ha preso questa cosa, poi dici pure
parlare,
che è inutile,
posso parlare, cioè. Estremamente affascinante, va a studiare veramente i mattoncini base di come è fatto l'universo, ma con pochissime applicazioni pratiche, almeno così di prima acchito. Piccolo spoiler, non è uno spoiler, però insomma, piccola informazione per i non informati: in realtà internet nasce per un'esigenza al CERN, cioè dove fanno questi esperimenti ad altissime energie.
In italiano si chiama il CERN.
Vabbè. Lì è nato internet per un'esigenza interna, cioè perché la cosa bella della ricerca e dell'università è che le cose che ti servono te le costruisci, e tante di queste cose poi sono utili a tutti. Quindi sì, è vero che la fisica particelle non serve a niente, però in realtà non è vero, perché è la fucina veramente di idee genialissime, però non ha un'applicazione pratica come potrebbe essere la fisica dei semiconduttori. Ecco, questo qua volevo dire.
Ecco, abbiamo capito tutti, vero ragazzi? Alzi la mano chi ha capito qual è la fisica dei semiconduttori, vai.
Vabbè, la fisica tutto ciò che computer, sai, tutto si basa sui semiconduttori. Quindi diciamo, la fisica dei semiconduttori è più una fisica applicata, che i risultati possono poi essere utilizzati anche da un'azienda, non dico subito, ma insomma abbastanza velocemente.
E invece tu che cosa facevi nel tuo dottorato?
No, io stavo dicendo, io mi sono appassionato...
Perché hai fatto il dottorato e perché cosa studiavi?
Ci sto per arrivare, ho detto che è un episodio storico, di quelli che si mettono in archivio, che passa la sigla, quello della Rai Story, capito? Cose così. Questo lo ascolteranno i miei nipoti, modo fa bene questo episodio, non hai capito? Vai. Allora, stavo dicendo... E mi sono appassionato da morire alla fisica delle particelle, in particolare alla fisica delle particelle teorica. È veramente qualcosa di affascinante. Se qualcuno ha così lo schiribizzo, si va a ascoltare qualche spezzone su YouTube di Richard Feynman, cioè è un genio, è stupido, ti fa capire come funziona il mondo, ti appassiona. E così mi sono appassionato, ma quando sono andato a bussare alle porte dei professori per incominciare così a capire se si poteva fare una tesi in quel senso, tutti mi hanno risposto, mi hanno sbattuto la porta in faccia dicendomi: questa roba è inutile, cioè la facciamo noi perché abbiamo il posto, perché siamo professori, ma tu che ti devi costruire un futuro fai una cosa che serve. mi sono un po' infastidito rispetto a questa cosa, perché ho detto: ma te pare che io vengo qua a lavorare gratis un anno e tu mi dici vattene da un'altra parte? Mi è sembrato così, mi sono scocciato, al punto che ho detto: ma sai che c'è? Io vado a fare invece la tesi sui supercomputer, altro branca così della fisica che molto applicativo. Soltanto che quando stavo lì per, diciamo così, fare domanda per fare questa tesi molto più applicativa, cioè così mi laureo e vado subito a lavorare, mi sono detto sta domanda ed è qua che ti voglio tu, ragazzetto che ti stai pensando al dottorato. Mi sono fatto sta domanda. Cavolo, questa è l'unica occasione della mia vita di fare ricerca vera, pura, all'università, la tesi di laurea. Quindi, mo bruciarmela così per fare il supercomputer, così poi me ne vado un'altra volta col pezzo di carta. Non so, c'ho avuto un momento che mi è dispiaciuto. E ascoltando poi in realtà un professore sempre lì, invece, che parla di cose completamente diverse, mi sono appassionato a quello che si chiama fisica dei sistemi complessi, che è sicuramente una branca della fisica teorica, però con grandi applicazioni. In particolare, oggigiorno si applicano molto le networks, queste cose qua, e quindi è veramente tutto ciò, cioè anche i social networks adesso si possono studiare con gli strumenti con cui studiavo altre cose a quel tempo, quindi per dire quanto è attuale questo tipo di ricerca, ma allo stesso tempo è teorica, quindi mi piaceva tanto. E ho cominciato a fare sta tesi col professor Crisanti. Ciao Andrea! E lì ho fatto una tesi di un annetto teorica in cui mi sono straappassionato, mi è piaciuto tantissimo fare ricerca, perché almeno la tesi a fisica è una tesi vera di ricerca. Insomma, ho ascoltato, ho visto tanti ragazzi magari che fanno altre facoltà che la tesi è un
Oh, a
po'.
Scienze Educazioni ho fatto una tesi di ricerca che manco nessuno, Giovane.
No, te è spaccato, però
Io ho spaccato,
a te hai fatto
scusa,
l'asilo nel bosco, che giustamente
scusa.
con tutta l'esperienza che c'avevi te, va bene. Però, ecco, voglio dire, tu andavi a scoprire cose nuove, cioè tu hai reso noto.
Io l'ho scoperto prima e dopo l'ho scritta dopo la tesi.
Sì, però la gente già conosceva l'asilo nel bosco,
No, a Roma non sapevano neanche che cos'era e la
non lo
professoressa con
conoscevano
cui ho
a
iniziato
Roma.
la tesi ha detto no, non può essere, no, non ci credo, ho dovuto cambiare professoressa,
Va
lasciamo
bene,
perdere.
vabbè, invece io, diciamo, tra virgolette, quello che ho scoperto era un lavoro originale, abbiamo pure
Nuovo.
pubblicato un articolo su questa cosa qua. Vabbè, mi sono appassionato e devo dirvi la verità, non c'è stato manco la domanda, ma faccio il dottorato o non faccio il dottorato? Perché io arrivato in saletta laureandi, vedendo tutti sti computer connessi in rete, così, non ci ho dormito la notte, proprio ci ho avuto il crash, quello potente, quindi ho detto no, ma io devo stare qua, cioè non esiste proprio. E quindi poi, contornato a tutti i ragazzi che poi, finito la laurea, andavano tutti a fare il dottorato, e subito andavo in fissa rota per fare questo dottorato. Ma lì ho fatto una prima scelta, che è stata questa. C'erano tanti concorsi in Italia per fare il dottorato in Italia, e ho detto: ma non esiste proprio che faccio il concorso per andare a fare il dottorato in Italia. Addirittura il professore mio insisteva che facessi il dottorato a Roma, e ho consegnato in bianco perché dico: non sia mai, cioè io che faccio il dottorato rimango a Roma. Volevo sfruttare questa occasione per andare all'estero, e
Per
quindi
andartene.
per andarmene, ma per andare all'estero in particolare, perché potevo anche andare a Trieste, ma a Trieste non ci volevo andare all'estero. Ma che Trieste più o meno
E
estero,
Italia?
non lo so. Vabbè. Ciao amici friulani che ci ascoltate, vi vogliamo bene. Però volevo andare fuori e quindi ho cominciato a fare invece domanda a tutti i posti che trovo fuori, finché un professore mi scrive e mi dice: ah, mi piace quello che hai fatto, così, bla bla bla, perché non vieni a fare un colloquio a Zurigo in Svizzera? Ecco qua, primo elemento importante del dottorato. Mia moglie sta sbadigliando, spero che voi non state
No,
sbadigliando.
sono solo stanca.
Primo elemento fondamentale, a me mi ha colpito da morire che io ho mandato il curriculum e questo qua dopo 2 ore mi ha telefonato. Cioè, immaginate sta cosa, il pischello appena laureato che quello là piglia e manda il curriculum così sfiducioso, figurati se ti rispondo, cioè, le faremo sapere. No, quello mi ha chiamato, cioè, oh, allora? Perché Poi in italiano mi ha chiamato, questa è stata proprio la cosa scioccante.
Vi garantisco che conoscendo il suo professore, ciao Medeo che la moglie ascolta, ciao Daniela che ascoltano, non seguono il nostro progetto, conoscendo gli ha detto proprio au. Proprio così ti ha detto.
No, lui è una persona molto fine, devo dire la verità. Però diciamo il senso era a O. Perché non vieni a fare un colloquio qua e ti paghiamo il viaggio e tutta questa cosa qua? Ecco, prima cosa fondamentale, se tu vuoi andare a fare ricerca, se tu vuoi andare a fare il dottorato, devi andare a fare il dottorato in un posto della Madonna. Si può dire nel podcast? No.
Vabbè, forse non vi offende, pare brutto, ma penso che le persone che ci seguono ormai hanno capito che non siamo brava gente.
No, è veramente un posto, deve essere un posto veramente forte, cioè un luogo dove si fanno cose
fighe
ad alto livello, perché se devi andare a fare il dottorato
è sotto scala, come hai fatto pure tu a Roma tornando così,
non si può fare,
è frustrante per te e per tutti,
non voglio dire che è una perdita di tempo, però
è una perdita di tempo, lo dico io,
è un'occasione mancata, cioè andate in un posto fico, cioè in un posto dove ci sono i soldi per fare ricerca, in un posto bello, stimolante, con altra gente intorno a te gagliarda, gasata, motivata, ecco, questo è primo, quindi andare a fare il dottorato così a no, diamoci un posto
non
un posto qualsiasi oppure andare a fare il dottorato diciamo fuori in un posto interessante, c'è una bella differenza, veramente tanta. Quindi questo è il primo elemento. Arrivato lì sono stato molto felice di fare questa esperienza, perché il dottorato è un'esperienza, se stai in un gruppo che funziona, è un'esperienza di ricerca pura, non c'hai tanti, come si dice, tante responsabilità, problemi di finanziamenti, cioè, a queste cose qua ci devi pensare il professore tuo, non ci devi pensare a te, quindi vai lì e ti spari l'esperienza al massimo e stai messo nella stessa stanza con gente che magari è anche abbastanza più grande di te e quindi ha molta più esperienza di te. Mi ricordo che stavo in stanza con un ragazzo che faceva il postdoc, che sarebbero un limbo di anni di ricerca che viene dopo il dottorato, che non sei niente, però si chiama postdoc, e che mi ha insegnato veramente dei trucchetti di programmazione, cose così, proprio di roba spiccia, come quando viene la signora di polizia che ti dice no, ma straccio devi strizzare così, non devi strizzare così, non è roba che trovi su YouTube, è proprio esperienza spiccia che mi hanno svoltato in tantissime occasioni. È stata un'esperienza quindi molto molto bella, molto molto piena, molto molto intensa, che mi ha insegnato tantissimo, sia da un punto di vista di ricerca che da un punto di vista umano, vivere da soli, tutte queste cose all'estero, insomma, gestirsi, viaggiare per i congressi, tutte queste cose qua.
Imparare l'inglese
è stato come quando ci sono questi aerei che precipitano nel mare e buttano il canotto fuori e te ci buttano dentro e tu galleggi in qualche modo sperando che non te congeli o che non vai a fondo. Ecco, così ho imparato l'inglese. Saluto tutti i miei amici invece che hanno fatto corsi e corsi, si sono presi diplomi eccetera così. No, invece la mia esperienza è stato, ecco, come gli uccelli che li buttano di sotto. Abbiamo visto un documentario che la mamma buttava gli uccelli di sotto che non sapevano volare e prendevano delle legnate pazzesche,
vedevano chi sopravviveva, esatto, e imparava a volare.
Così ho imparato l'inglese, però ha funzionato. Ecco, fatta così l'esperienza di dottorato è molto bella, molto formativa, però ripeto, deve essere qualcosa che ha un tempo, cioè io ho fatto 3 anni e mezzo di dottorato, è stato intenso, è stato utile, ho fatto 5 anni di università, è stato bello, intenso, così. Però se uno deve stare invece che fa from disco to disco, cioè che gli esami ci mette 50 anni, poi te parcheggi a fare il dottorato, così e così, cioè, questo secondo me non ne vale la pena. Ora, il problema del dottorato, e soprattutto quando tu stai in un campo di ricerca come stavo io, che era poco applicativo e molto teorico, è che dopo hai la sensazione che tu puoi fare solo quello della vita. Cioè, noi avevamo questa sensazione, ci siamo conosciuti, io stavo finendo il dottorato, io e Alessandra, avevamo la sensazione che praticamente, cioè, io avrei potuto fare soltanto quel tipo di carriera. E anche l'atteggiamento che uno ha nei confronti del mondo è un po' strano. Cioè, non so se avete visto The Big Bang Theory, la serie, che so, ci sono questi gente fuori di capoccia che parla di fisica.
Nerd.
Ne, so così. Cioè, è proprio quella serie è proprio è così. Cioè, noi uscivamo, bevevamo la birra e facevamo discorsi senza senso, che non si capiva, nessuno avrebbe mai capito niente. Cioè, questi qua parlano inglese, ma sembra cioè, che mettono parole a caso una appresso all'altra. Quindi anche con Alessandra ci stava un po' questo problema, no?
Era monotematico, le discussioni vertevano soltanto su risolvere il problema delle proteine, cioè queste proteine, il protein folding, cioè come queste proteine si dovevano foldare, come si dice in
Poi i
italiano?
network,
Le
poi questi,
network, l'acqua, poi siamo arrivati a studiare l'acqua,
vabbè, un
ragazzi, siamo arrivati a
sacco.
livelli che non ve lo voglio dire,
È scoperto
io
l'acqua
dico
calda, eccoci.
abbiamo perché ho contribuito tantissimo, perché mentre parliamo sul divano io faccio finta sempre di capire, non capisco una mazza, poi mio marito però aveva delle idee geniali e quindi la serata finiva con scrivere delle formule sul
A
tavolo, a
caso.
casaccio, e io poi andavo a dormire. È veramente interessante essere la moglie, la fidanzata di un
E a quel
ricercatore.
tempo io non c'avevo manco smartphone, quindi manco avevi questo contatto con l'email così
Grazie a Dio.
persistente. Ma,
Il problema è quando è arrivato poi.
ma sì, ma ero già. Era dopo, cioè molto dopo. Infatti io ho paura, cioè io adesso dico: se uno sta così a rota e c'ha pure il cellulare che le email. Cioè, le riceve, se impazzisci.
No, il problema è questo, che già un uomo deve risolvere i problemi, quindi già proprio è settato per una cosa del genere. Immaginate un uomo che fa il ricercatore, cioè che praticamente è come se non esistesse nulla, cioè il mondo non esiste, vivono in un mondo a parte, dove esistono soltanto, quei problemi. E poi la cosa interessante è che passano mesi, come i cani a stare là fissati sul problema, notte e giorno praticamente, proprio non si rendono conto dell'orario, del tempo, di niente, sono fuori dal mondo, come i medici quando operano.
Sì, infatti.
Speriamo. E poi dopo, un giorno, arriva il momento in cui Eureka! No,
No.
guarda, ce l'ho fatta! Non puoi capire! Cioè, io forse l'ho capito, così ci sono un giorno e mezzo, fino a 2 giorni e mezzo può durare, di entusiasmo che ce l'ho quasi fatta, cioè veramente ce l'ho fatta, manca poco.
Finché non ti rinfogni.
Seguiti sempre, puntualmente.
E qua concedetemelo.
Vai.
Non funziona un
Non
cazzo.
funziona niente, ma è proprio così sempre, è sempre così. E quindi poi dopo ci sono mesi di angoscia, di depressione totale, finché alla fine, distrutti e tramortiti, decidono insieme o da solo di comunque pubblicare un paper che basta, questo lavoro mi ha rotto, basta che
Siamo
se lo
arrivati fino a
levamo
qua.
dalle scale. Siamo arrivati fino a qui, mettiamo un punto, fine.
Ecco,
È veramente entusiasmante poi stare vicino a queste persone, è veramente una cosa che un'esperienza che vi consiglio.
diciamo che questa esperienza di fare è molto formativa, però ecco, è anche un po', cioè,
Ti toglie dalla realtà.
sì, cioè io mi rendo conto che uno vive fuori dalla realtà, facendo il dottorato, facendo ricerca scientifica in generale, e abbiamo avuto anche la conferma guardando la serie televisiva là su Disney Plus di Genius che parla della vita di Einstein, e lì ci sta un elemento in questa serie interessante e molto realistico, ed è questo, che il ricercatore e la ricerca scientifica sono visti dai non addetti ai lavori come qualcosa di estremamente evoluto, estremamente elevato, qualcosa che aiuta il progresso del mondo. E qui non mi voglio smontare, però è un po' una stupidaggine,
Un po' è vero e un po' è troppo pensarla così.
un po' è vero, ma perché dico che è una stupidaggine? Perché ci sta la componente umana che distrugge tanto, cioè mi spiego. Ci sta tantissimo l'orgoglio di dire l'ho scoperto io, l'ho fatto io, c'è tantissimo l'orgoglio di farsi un nome, quindi che vengono portati avanti filoni di ricerca completamente inutili perché lì io mi sono fatto un nome, perché io ho inventato la supercazzola bis che nessuno ha capito a che serve e adesso io passo i miei prossimi 10 anni a studiare questo campo di ricerca. perché in qualche maniera magari lo faccio diventare un po' di moda, lo faccio un po', lo abbellisco, magari ho qualche potere mediatico di qualche tipo o politico di qualche tipo e quindi faccio arrivare soldi lì, tutti convinco un po' di gente a imbarcarsi su questa barca della supercazzola, tutti stiamo là a studiare sta cosa, ma non è veramente utile, cioè in realtà il processo di scoperta scientifica va veramente a gradoni, cioè si fa una grande scoperta, dopodiché ci sta un periodo di accumulazione che può essere anche di 20 anni in cui non si trova veramente niente di interessante, veramente interessante. Tanti piccoli progressi così, a volte nella direzione giusta, molto spesso nella direzione sbagliata,
Ed è normale che sia
ed è
così.
normale che sia così, però ecco, diciamo così, la componente umana è un problema, cioè io mi sono ritrovato dopo 12 anni di ricerca a pensare seriamente che in realtà la ricerca fatta da un'azienda grossa, potente come potrebbe essere IBM, anche Google, eccetera, eccetera, siccome è molto più focalizzata all'obiettivo ed è la parte, diciamo così, la componente umana è un po' azzerata perché ci sta la direttiva superiore che bisogna prendere questa direzione, loro procedono in maniera molto più rapida, estremamente più rapida. Anche diciamo in maniera forse più sporca, con brevetti e compagnia bella, impedendo un po' agli altri di progredire sullo stesso campo, però procedono in maniera molto più rapida. Quindi ecco, questo mito della ricerca scientifica io lo metterei un po' da parte e si vede dei litigi in questa serie di Genius della vita di Einstein, si vedono i litigi, le cose sotterranee, prendi i premi Nobel per questo, per quell'altro.
Che sono proprio reali.
Che sono proprio reali, perché io poi dopo ho fatto il mio postdoc, appunto, insieme a Martin Karplus, che ha preso il Nobel per la chimica nel 2008,
Sa quando è nato Samuele? Prima.
2012, allora.
Ma boh, più o
Vabbè,
meno in quegli anni lì.
in quegli anni lì non mi ricordo più, cioè, io mi ricordo una volta lo aiutavo a scaricare il furgone con delle cose là, che era il giorno che assegnavano i Nobel, e lui era triste. Dico, ma Marti, ma veramente sei triste perché oggi non ti hanno chiamato per il Nobel? Eh sai, comunque è il coronamento di una carriera, dico. Cioè, ma tu veramente stai a rosicare perché non hai preso il Nobel, mi viene da dire, ma tu sei un ragazzo, cioè 80 anni, sei un ragazzino di 5 anni, cioè è veramente degli atteggiamenti di un'infantilità che non hanno
Vabbè, poi
proprio.
ce l'ha preso il Nobel
Vabbè,
comunque.
poi ce l'ha preso il Nobel. Sì, ma chi se ne frega, voglio
Ma
dire.
infatti, chi se ne
Cioè, che
importa?
cos'è il Nobel? È quella cosa che, con la quale e senza la quale il mondo rimane tale e quale. Ma chi se ne frega? Cioè, è veramente una cosa proprio. Anche perché, voglio dire, premio Nobel per la pace a Obama mentre tirava le bombe in Medio Oriente. Cioè, senza entrare nel merito della cosa, però diciamo che ci sono un po' delle cose politiche, un pochetto.
Un minimo ci stanno, eh.
C'è un articolo scientifico
Non
interessantissimo.
tutti, non è che chi vince il premio
No,
Nobel
no,
per la
no, no, no.
medicina allora
No,
no,
no, però
però
diciamo che non è
non
che
sempre è
vincere.
correlato al merito,
Cioè, diciamo,
un toto.
vincere il premio Nobel non vuol dire necessariamente diciamo, essere così meritevole. Ecco, non è detto. Ecco, io lascerei sempre un po' di spirito critico. L'unico, diciamo, attività umana, secondo me, che è veramente meritevole è la pista, cioè lì la pista ci sta il cronometro, corriamo, facciamo un 10.000 e diciamo arriva primo chi arriva primo, ecco, diciamo, e quello è il più meritevole, ma nella ricerca scientifica e in tutte queste altre cose così, certo non è come quelli che i portaborse che si sentono avvocati e compagnia bella, perché grazie a Dio nel mondo scientifico già è un po' più meritocratico. Però, insomma, non, secondo me è anche un vivere di illusioni che sia così, tutto così meritocratico e tutte queste cose qua. Quindi, diciamo che il problema di questa vita nella ricerca scientifica è che poi ti obbliga a spostarti da un luogo all'altro. Ecco, per me il peso più grande che io avevo era quello di, ero costretto a spostarmi io, Alessandra e i figli appresso. Da Zurigo, poi a Roma, poi a Strasburgo, poi a Friburgo, senza mai sapere esattamente dove saremmo andati a finire, finché non ti danno sto benedetto posto a tempo indeterminato, e che magari te lo danno in un posto che non ti piace, e quindi poi dopo aspiri a qualcosa di meglio, ti muovi ancora da un'altra parte. Cioè, qua stiamo parlando non di cambiare quartiere, qua stiamo parlando ogni volta di cambiare nazione, lingua, popolo. Francamente, è un processo interessante, ecco, per noi è stato molto formativo, però cioè molto faticoso, molto, cioè questo ci ha impedito di fare tante altre cose.
Allora, adesso parlo del lato umano, visto che volete sapere che cosa vuol dire essere ricercatore e quello che implica, ce l'avete chiesto, diciamo, diverse persone di parlare di questo argomento.
No, voglio finire di dire una cosa però. Ecco, la cosa che, poi vi lascio mia moglie, la cosa che veramente a me mi lasciava molto insoddisfatto, era sicuramente il lato politico, cioè che più vai avanti, cioè quando fai il dottorato ho detto che tu vivi di ricerca, veramente, se stai in un buon gruppo, veramente vivi di ricerca. Però più vai avanti, più inizia il problema dei finanziamenti, cioè la ricerca si finanzia attraverso dei grant, si chiamano, cioè dei piccoli concorsi in cui tu devi presentare un programma di ricerca, magari, che ne so, all'Unione Europea oppure a qualche fondo di ricerca che in Italia non esistono, vabbè, insomma, in altri posti esistono, e loro decidono di finanziarti oppure no. Ma sono progetti di ricerca ogni volta grandi, cioè tu devi scrivere su cose che non sai se troverai, non troverai, come le troverai, invece tu la devi spiegare, no? Perché allora studiamo questa cosa, poi noi troveremo questo, poi andremo a investigare quest'altro, ci serve questo, questo e quest'altro, fai un budget, insomma, programmi che durano 5-10 anni, cioè ogni volta è uno stress sto grant, e poi di sti grant te ne entra, che so, uno su 5? Uno su 10?
Uno su cinque, cioè
Se
veramente.
sei una macchina, cioè, passi il tuo tempo a scrivere grant. Fondamentalmente non più fare ricerca.
Noi ci siamo pure campati diversi anni con questi
Certo,
grant,
no,
e
giusto.
anche vinti.
Sì, però voglio dire, è stato veramente pesante, ma anche perché poi tu più vai avanti, più prendi il grant per il tuo stipendio, ma anche per lo stipendio a quel punto dei tuoi dottorandi, dei tuoi postdoc, dei tuoi collaboratori. E quindi poi tu hai la responsabilità sugli altri di rinnovargli lo stipendio, insomma, diventa piuttosto pesante. E scusa, sono tre cose, le cose veramente frustranti. Questo che più vai avanti più diventa burocratico e non c'è niente da fare, cioè vedi i professori che hanno poi i meeting di facoltà e questi, grant, quella, cioè diventa molto burocratico, che non mi piace, perché tu hai iniziato a fare quella carriera perché ti interessava la ricerca, invece poi la ricerca la fanno i tuoi studenti e tu semplicemente scrivi gli articoli o correggi le linee, insomma, non, secondo me è un po'. Per me era molto frustrante. La seconda cosa è che come è giudicata la tua ricerca? Come è giudicata la tua ricerca? Come ho detto, non in maniera realmente meritocratica, perché la tua ricerca di solito è giudicata attraverso gli articoli scientifici che scrivi, e gli articoli scientifici che scrivi vengono, sì, come si dice, vengono pubblicati o meno da una giuria. C'è una giuria, viene ogni volta che tu mandi un articolo a una rivista, la rivista, un editore sceglie due giudici a sua discrezione,
Anonimi.
che per te sono anonimi, ma loro sanno che tu chi sei, così che praticamente si attivano tutte le varie schifezze di politiche. Mi spiego. Ho scritto un articolo su un argomento nuovo. Con il mio professore del dottorato, che non era per niente ammanicato di queste cose qua, comunque non gli piaceva tutta sta roba qua, l'abbiamo mandato alla rivista PNAS, che è una rivista potente, PNAS, per i non udenti, e ce l'hanno segato proprio in direttissima, proprio: ma tu come ti permetti di mandare sta schifezza qua? Dopo invece 3 anni ho mandato un articolo sulla stessa fila di pensiero, una evoluzione di quella cosa là, ma sicuramente meno innovativa di quella cosa là, però invece questa volta l'ho mandato con Martin Karplus, che è anche membro quello del premio Nobel, anche membro dell'Accademia, eccetera, eccetera, e me l'hanno pubblicato praticamente senza giudici, me l'hanno pubblicato dritto per dritto. Allora mi sono detto: ma stiamo scherzando? Ma come? L'articolo veramente originale, mi avete fatto la pernacchia, mi avete fatto così, e invece quello con Martin Karpus, giusto perché c'è stata la targa Martin Karpus, me lo pubblichi subito. Ma da ridicolo, cioè mi ha fatto schifo. La cosa forse più giusta sarebbe che o diciamo i nomi di chi ti giudica sono scritti in evidenza, e quindi è chiaro chi ti sta giudicando, e la cosa diventa diciamo più trasparente, oppure double blind si dice, cioè che né loro sanno chi sei né tu sai chi sono. Allora a quel punto la cosa può diventare più imparziale. ricordo, stavo dicendo prima, che è stato fatto un articolo scientifico che ha dimostrato che i più grandi progressi scientifici in un campo nascono alla morte di uno dei mostri sacri. Cioè, che succede? Che ci sta un mostro sacro che è di un certo campo, finché ci sta lui fa il bello, il brutto, il nuvoloso, il cattivo tempo, tutti un bel tempo, qualsiasi cosa, fa tutto lui. Una volta che questa persona non c'è più nella ricerca, allora la ricerca veramente in quel campo là evolve. Cioè, è un po' triste pensare a sta cosa, però l'hanno dimostrato che purtroppo succede proprio questo. Il terzo punto che mi pesava da morire nel quanto riguarda la ricerca è il fatto che, e questo però dipende che tipo di ricerca stai facendo, è il fatto che comunque tu sei molto lontano dalle persone. Le mie scoperte, diciamo così, le ultime che avevano a che fare molto con le proprietà molecolari dell'acqua, con le proteine, cioè veramente argomenti base, domande base importanti, ma avevano un impatto, anche se scoprivo quello che stavo cercando, eccetera, eccetera, avevano un impatto poi sulla vita quotidiana delle persone veramente piccolissimo, magari che sono in 10 anni, in 20 anni, in 30 anni. Nuove ricerche, tutta una serie di ricerche, magari anche fondate sul mio lavoro, avrebbero portato dei grandi sviluppi. Però, diciamo così, nella pratica, lì per lì, no. E questo un po' era frustrante. Era frustrante quando tu andavi a fare la grigliata insieme agli amici dell'asilo di tuo figlio e parlavi di quello che
Nessuno ti
facevi.
capiva, mia mamma non ha mai capito che vuol dire fare ricercatore,
Sì,
vabbè.
mia suocera non sa ancora che lavoro facevo. Insomma, ecco, ti allontana molto dalle persone. Questa cosa qua è brutta. Secondo
Invece
me,
adesso che facciamo 5 pane e 2 pesci lo capiscono tutti e lo sappiamo spiegare anche che lavoro facciamo.
più o meno. Vabbè.
Adesso abbiamo cambiato in
Però
meglio.
ha un impatto con le persone. E la cosa che mi ha spinto, che ci ha spinto tantissimo a iniziare 5 pane e 2 pesci, è stato che con la morte di Chiara Corbella, io che ero comunque coinvolto nello studio di alcune malattie come l'Alzheimer e anche il cancro, io ho capito che ho risposto a quella domanda che avevo dentro, che però non sapevo dargli una forma, che non era tanto importante quanti anni vivevi, che sicuramente è importante curare la sofferenza umana, la malattia, eccetera, eccetera, sicuramente, però a un livello ancora superiore era importante curare il come vivevi. Quindi non tanto quanto vivi, ma come vivi. E ho detto, dentro di me ho detto, ma io questo tipo di ricerca voglio fare, questo tipo di lavoro, con questo tipo di creatività, di impegno voglio stare vicino alle persone, non tanto questo qua del ricercatore. Ecco, quindi alle persone che sono stupite o scandalizzate che sono passato da fare il professore a 5 pane e 2 pesci, io dico: ma per me in realtà io continuo a fare ricerca come facevo prima, soltanto che adesso la ricerca è di come fondare la propria vita su radici solide, vivere una vita piena, incontrare Dio, lasciarsi amare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è diventato il mio campo di ricerca e sono felice di comunicarlo.
Niente, mio marito mi ha rubato il gran finale perché io volevo farle questa domanda e lasciarla come finale perché era bellissima, perché secondo me è una cosa
Tagliamo, taglia,
stupenda.
butta tutto sto pezzo, taglia.
Butta, taglia, adesso mo dico una
Ri
cosa e poi rincolla,
rincolla.
certo. Va bene, invece volevo dire un'altra cosa. Innanzitutto non pensavo di dover dire una cosa del genere. Cioè, mio marito è stato modesto. Questa è una cosa che non ho mai detto in vita mia, non ho mai pensato. Mi vedete, è stato modesto nel dire che questa ricerca non aveva nessun impatto, cioè questa cosa non è vera, perché aveva un impatto soprattutto sull'Alzheimer e su diverse malattie, soprattutto negli ultimi anni della sua ricerca. E ha pubblicato un articolo importantissimo sulla rivista più importante del mondo,
Mo
ragazzi.
esageriamo.
Vabbè, dai, Nature, che è una rivista, quella di Topolino.
Nature Physics non era
E
manco Nature.
cacchio.
No, no.
Ed è per.
È una visione distorta della
Eh
realtà.
vabbè, però ed è per questo che a 34 anni ha fatto una carriera fantastica, a 34 anni è stato nominato professore, quindi insomma lui ha fatto un po' il modesto, cosa ragazzi che mio marito che fa il modesto non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, eppure ci siamo riusciti.
Stasera Coca-Cola con l'aspirina per tutti.
No, stasera l'aspirina e basta perché siamo tutti e due influenzati.
Sono arrivato una mandria di zanzare.
Sì, qua siamo, nonostante l'OTAN, siamo così a pieni di zanzare. Io volevo parlare un minuto perché già insomma abbiamo chiacchierato tanto e penso che il traffico, anche se siete a Roma o a Milano, l'avete già smaltito dopo 39 minuti. Ecco la zanzara. Volevo parlare del lato umano, giusto per scoraggiarvi a fare questo lavoro. Allora,
no, infatti poi alla fine dobbiamo dare i consigli per gli acquisti.
Allora,
vale la pena o non vale la pena farlo?
No, vabbè, non lo possiamo dire, però la nostra esperienza è
almeno
che...
lo rifaresti?
Allora, sicuramente lo rifarei perché è stata un'esperienza...
Ho fatto io il dottorato.
Rifarei la moglie del dottorato del ricercatore, perché è stata un'esperienza comunque molto faticosa, ma allo stesso tempo molto formativa come persona, come famiglia e come coppia, perché ci ha tenuto innanzitutto lontani da tutti.
Mia moglie ha fatto i rascatielli insieme al premio Nobel, gli insegnava.
Vabbè,
a fare,
perché
i
veniva a casa nostra, noi andavamo a casa sua, insomma era normale, non è che
aveva lo Chagall appeso.
Aveva Chagall, dico, mazza che bel quadro, è uno dei miei quadri preferiti di Chagall. Eh sì, me l'hanno regalato al mio compleanno. Ah, e quindi poi ho visto che era originale. Vabbè, beh, lasciamo stare.
Tanti auguri.
Auguri, noi abbiamo portato i cioccolatini per il pranzo, ma non fa niente. Vabbè, comunque era una persona molto semplice alla mano, che insomma ci potevi stare benissimo insieme.
Era solo infantile.
Allora, detto questo, volevo dire un paio di cose. La prima cosa è che tutte le mogli, tutti i colleghi di mio marito erano tutti separati oppure risposati con la segretaria di 20 anni più piccola. Cioè, questa è perché è un lavoro, non perché erano cattive persone, proprio zero, ma semplicemente perché è un lavoro che ti porta fuori dalla realtà, e quando vedo il film di Einstein, cioè capisco che lui proprio non si rende conto, ma cioè capisco quanto è normale. Vabbè, lui è particolarmente un genio, però come
c'è l'Asperger.
Sì, infatti, però per tutti è normale essere un po' fuori dalla realtà, cioè fa parte del gioco, perché se non sei completamente immerso con la mente, con il corpo, con tutte le tue energie, veramente non ne cavi proprio niente dalla tua ricerca. Ci vuole veramente molto molto impegno, proprio la tua testa è lì.
Molto assorbimento, si può dire?
Sì, no, ti prende tutto, ti assorbe completamente, cioè non è un lavoro come un altro, non è un lavoro come un altro, e soprattutto trovo che forse soltanto il marito di Caroline, di una mia amica, che anche lui faceva il ricercatore, riusciva, una persona che riesce a staccare, molto metodica, a quest'ora basta, non parlo più di lavoro, stop, fine. Mio marito è la stragrande maggioranza di quelli che conosciamo noi non ci riescono a fare questa cosa, e capisco quanto sia normale. Quindi questa è un'influenza sulla vita, non è un lavoro qualsiasi, ma influenza proprio quello di cui si parla, le
però
energie,
è
tutto.
Anche, è anche il bello, secondo me, dico anche il bello di fare questo tipo di lavoro, che ti assorbe così tanto, quindi forse è bello farlo per un periodo. Perché
è bello
me,
per chi lo fa, non per chi ti sta intorno.
Cioè, fare ricercatore come impiegato, secondo me, è meglio fare un altro lavoro.
Non funziona.
No, meglio fare un altro lavoro, magari guadagni pure meglio e c'è più ferie, che ne so, c'hai, boh, non lo so.
Non funziona, semplicemente. Allora, le cose, quindi la cosa brutta è che erano tutti separati, oppure risposati con la segretaria.
Sergei, Marco, mi chiamano.
Allora, poi ci sono delle piccole eccezioni, che invece erano sposati, però erano persone, tutti quelli sposati tranquilli, erano tutte persone che hanno magari cambiato una volta o due nazione e poi si sono stabilizzati, punto. Cioè noi rimaniamo qua a qualsiasi costo, ci troviamo bene, oppure la moglie ha detto basta, è rotto, io mi fermo qui, punto, qua ci accasiamo, finito. Allora così, invece nella vita di un ricercatore è normale cambiare più di una nazione. Quindi che è quello che abbiamo fatto noi, e non avevamo neanche finito, perché non aveva il contratto a tempo determinato, era il prossimo passaggio, che significava cambiare ancora un'altra città. Ed eravamo già in questa fase in cui lui andava a fare colloqui per trovare il posto fisso, e quando ci andava però 5 pane e 2 pesci era già iniziato, invece di pregare signore fa che lo prendano, oddio, questa volta mi prendono veramente, perché ci siamo io un altro, sono più giovane, ho più articoli, mi prendono sicuro a me, mannaccia, cioè pure io, signore, me lo prendono, perché il nostro cuore era tutto da un'altra parte.
Beh, infatti è stato lì che il pensiero è stato, no vabbè, ma se uno arriva a pensare a una cosa del genere, è stato lì che la prima volta che mi sono fermato, ci siamo fermati e ho detto, ma noi che cosa vogliamo veramente? È vero che abbiamo fatto tutto sto percorso, no? Dicevo che fai il dottorato e ti sembra che puoi fare solo quello nella vita, poi se fai il postdoc ancora di più, se continui fai ancora di più, ti sembra che puoi fare soltanto quello nella vita. Ecco, invece lì ci siamo fermati e ho detto, no, noi che cosa vogliamo veramente, no? Come disse una coppia di nostri amici più grandi di noi, dice, ma a 40 anni ci siamo domandati che cosa vogliamo fare da grandi,
C'è
anche
un bruco peloso qui sul microfono, lo puoi togliere, grazie.
noi.
Tolgo
Sì,
io,
adesso
ecco, l'ho
leviamo il bruco.
tolto. L'ho tolto. Ecco, allora, le cose stupende, allora, le cose stupende è che uno, secondo me, una famiglia che si sposa dovrebbe vivere almeno a 1.000 chilometri di distanza dai genitori, dagli amici, dai familiari, da tutto, che è molto pesante, ma invece è molto formativo, perché tu hai solo lui ha solo te e questa cosa ti unisce tanto e ti dà veramente una forza nuova alla coppia, cioè la coppia ha quello spazio per crescere come sposi, come famiglia ed è una forza, secondo me, un'unione così forte perché non ha distrazioni, non ha amici, non ha serate, non ha rotture dei genitori, di origine, di commenti, di niente. Quindi tu veramente cresci con tuo marito e con i tuoi figli, come pensi che sia giusto fare, anche se sbagli, però lo fai con le gambe tue. Questa è una cosa impagabile.
Andare in un posto nuovo è stupendo perché è come fare un piccolo reset in cui improvvisamente puoi essere chi vuoi e questo veramente è impagabile.
E poi un'altra cosa impagabile è che ogni trasloco butti un sacco di roba e quindi è anche una cosa bella alleggerire le cose che hai. Va bene.
Le cose sono peggiori quando abbiamo cominciato ad affittare i camion. Non affittate camion quando fate traslochi.
Allora,
Caricate la macchina, quello che entra, entra.
le cose negative sono che comunque è pesante, non sempre ti trovi bene e noi ci siamo in alcuni posti ci siamo trovati
A
malissimo. A
Strasburgo.
Strasburgo, dove le aspettative erano altissime, soprattutto le mie, lavorative, di tutti i tipi, ed è stata una botta, una mazzata di quelle micidiali. Invece in Germania, per esempio, invece ci siamo trovati benissimo, cioè non pensavamo che esistesse qualcosa di così affine a noi, cioè noi siamo arrivati lì,
Contro ogni aspettativa.
veramente proprio contro ogni aspettativa. Noi siamo arrivati là e diciamo, ma noi non abbiamo la televisione. Ah, ma qui nessuno c'ha la televisione, cioè siete normali? No! Che meraviglia! Ma a noi ci piace l'avventura, far sporcare i figli a terra e farli mettere le dita nel naso col mocciolo, per noi non c'è problema. Beh,
Claro.
minimo. Cioè, lì la figlia della mia amica invece gattonava a terra sotto la pioggia e beveva l'acqua che stava come si dice, nel sottovaso della pianta. Quindi c'è proprio i miei figli che si rotolano a terra col mocciolo, mi sembrava proprio zero.
Zero.
Quindi per noi è stato veramente formativo. Ecco, i nostri figli, da un lato, anche per loro è stato bellissimo perché hanno scoperto un mondo e hanno avuto la possibilità di vedere il mondo in maniera diversa perché hanno conosciuto più culture e nel frattempo vivevano con noi che era ancora un'altra cultura, non era né quella francese né quella tedesca, era quella italiana, ma non conoscevano il mondo
Poi gli
italiano.
amici comunque dell'università sono sempre amici che vengono da 1.000 posti diversi, cioè
Infatti.
Cina, Ucraina, Spagna.
E quindi i nostri figli hanno visto a casa loro dal premio Nobel al prete, non lo so, allo
Spagnoli.
spagnolo, all'americano sposato con la francese, alla italiana sposata col tedesco, cioè alla spagnola sposata col tedesco. Cioè, noi abbiamo amici veramente in tutte le nazioni, c'è cioè una cosa impressionante. Anche l'africano, abbiamo mangiato africano, cinese, tutto, cioè proprio ucraino, russo. Che ci manca? Abbiamo nominato iraniano,
Abbiamo
iraniano.
pasteggiato con la vodka veramente col russo, è stato micidiale.
Sì, e poi è bello, diciamo, essere la moglie del professore, perché io, anche se ero una ragazzina, in realtà avevo l'età dei suoi studenti e quindi in realtà io avrei dovuto aiutarli con, che ne so, l'assicurazione, trovare casa, queste cose qui, ma avevo la loro età, avevo pure i figli, è stato un po' difficile, però è bello perché comunque sei un punto di riferimento per questi ragazzi e fa piacere questa cosa. È bello magari aiutare uno che sta arrivando, non parla una parola, ha bisogno, non so, anche di andare in banca, fa una cosa e tu lo puoi aiutare. È una cosa che fa piacere.
Lo rifaresti?
Lo rifarei.
No, devo
No,
dire io.
aspetta, il prezzo da pagare però è tanto. Perché per quanto ci sia tutta questa bellezza, c'è un prezzo alto da pagare. Perché non è che cambiare nazione è una cosetta. Anche per i nostri figli non è che hanno avuto queste grandi radici, perché sono stati sballottati da una nazione all'altra, da una cultura a un'altra, da una lingua a un'altra. E quindi soprattutto Chiara, che è la più grande, che ha vissuto tutte le fasi, ha imparato prima il francese, poi il tedesco e poi l'italiano, perché loro a scuola non è che sapevano scrivere in italiano, non capi noi quando leggevamo le storie in italiano la sera, loro non capivano quasi niente, perché sapevano l'italiano parlato a casa, che se ci fate caso, diciamo sempre le stesse parole, non hanno un
Il nostro
vocabolario.
vocabolario si riduce a 35 parole, di cui 5 sono parolacce, quindi non possiamo
30.
usare qui 30.
Vabbè, ed è stato pesante perché bisogna ricominciare sempre tutto da capo, non capisci mai niente, per inserirti in un posto ci vogliono circa 2 anni, questa è stata la nostra esperienza. Quindi è stato comunque doloroso. Devo dire la verità, la cosa che mi ha aiutato in questo percorso è stato duro. Duro, ci ho messo un bel po' di qualche annetto di terapia per smaltire questi 10 anni condensati in cui mi sono laureata, sono diventata mamma, ho cambiato le nazioni, ho imparato 4 lingue. Però cacchio, dopo mi sono sentita che sono diventata una donna diversa, cioè con un'esperienza diversa. Devo dire questa cosa e poi chiudo perché abbiamo tirato troppo. A me non mi interessa viaggiare e mi piace, però non mi interessa vedere posti, mi interessa conoscere le persone di altri posti, cioè come vede il mondo un ucraino. Questo a me mi interessa, non me ne frega niente a me dell'Ucraina, mi interessa come vede il mondo un ucraino, perché il punto di vista di un altro ti fa cambiare prospettiva e ti aiuta a vedere le cose in modo diverso, e questa secondo me è una ricchezza infinita, 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 e questo è bellissimo.
Assolutamente, questo qua è il motivo che io dicevo all'inizio del voler andare fuori per fare il dottorato. Io volevo andare a vivere in un posto per entrare in quella cultura. E poi non mi rendevo conto, ma appunto facendo ricercatore poi conosci anche tante altre culture perché i tuoi colleghi sono di tutto il mondo. Quindi sicuramente è stato bello. Lo rifarei? Oppure che consiglio darei a chi si sta facendo sta domanda? Allora, lo rifarei sì, perché io a quel punto della mia vita stavo là, cioè se mi dicessero adesso di farlo, lo farei diversamente, non mi incanalerei in una carriera così stretta, così con poche opportunità, ecco, perché veramente se tu fai ricerca di una certa cosa lo fanno in 5 posti al mondo e tu in quei 5 posti puoi andare fondamentalmente a lavorare e quindi non mi piacerebbe fare questa cosa qua, però per come ero io a 20 anni, per l'esperienza che ho fatto io e per quelli che erano i miei desideri a 20 anni, io penso di aver fatto veramente la scelta giusta e a chi sta al bordo di questa scelta dico questo. Se hai questa spinta forte di curiosità, per la ricerca, vai. Vai però consapevole che, cioè, puoi sempre chiudere quella porta e aprirne un'altra, ecco, non devi vivere come facevo io che pensavo avrei potuto fare soltanto quello. Io quando ho finito il dottorato dicevo o torniamo al paesello dove stiamo adesso e faccio l'idraulico oppure vado a fare ricerca. Questo era il mio bivio. Ho detto vabbè, fai ricerca magari che mo lo stai facendo, per fare l'idraulico lo puoi fare dopo. Però ecco, non mi rendevo conto quante in realtà opportunità uno ha sempre intorno a sé, soprattutto quando è disposto a imparare cose nuove e a vedere le cose in maniera diversa. Però ecco, quello che invece ti sconsiglierei è di fare il dottorato in un posto X, magari che non è un granché, e ti sconsiglierei di fare il dottorato se non sei veramente convinto, perché si sputa un po' il sangue, e ti sconsiglierei di fare il dottorato se vedi la ricerca scientifica in una maniera irrealistica, cioè è comunque un mondo come un altro, cioè come potrebbe essere la finanza, come potrebbe essere, non so, l'agricoltura estensiva del ground del sud Italia, cioè è una cosa come un'altra e
Non è di più.
non è di più e non vai a salvare il mondo, assolutamente no, e il mondo lo salvi se tu prendi sul serio la tua vita, la tua relazione con Dio, la tua affettività, là il mondo lo salvi perché intorno a te crei una luce e chi ti incontra cambia vita. Ecco, questo chi ha incontrato San Francesco è cambiato, non tanto la ricerca scientifica di Einstein.
Io invece ti sconsiglierei di pensare, tu ragazza del ricercatore o fidanzato di una ricercatrice, io invece ti sconsiglierei di pensare ci sposiamo quando trovi il posto fisso, perché proprio il ricercatore il
No,
posto fisso
no,
non
no,
esiste.
no.
E ti sconsiglierei di pensare, ti seguirò quando ti sarai stabilito, perché non esiste. Ti sconsiglierei di dire vabbè, poi dopo vediamo, oppure mi accozzo a te e poi no, allora sciallissimi, lui sta a Ginevra a fare la ricerca, ti piace Ginevra? Ok, vi sposatevi, trasferisciti, fatti una vita, get a life, cioè vatti a trovare.
Get a life, ha detto mia moglie.
Sì, allora una lingua che non ho imparato è stato l'inglese perché dovunque sono andata ho imparato il francese, poi ho imparato lo spagnolo e poi ho imparato il tedesco, ma l'inglese proprio non ci sono arrivata ancora.
Io spero che
Quindi
abbia detto delle cose utili.
io anch'io spero che abbia detto delle cose utili, ma soprattutto la cosa più importante che vorrei dire è questa, perché stavo dicendo queste cose, il motivo è questo. Ragazzi, questo è un lavoro, mettete ordine nella vostra vita, cioè mettete al centro ciò che è al centro e togliete qualsiasi cosa, anche se il lavoro ricercatore è il lavoro della tua vita, ma se ti impedisce di vivere appieno la tua famiglia, la tua vocazione, la tua chiamata.
Non la tua famiglia, mamma e papà, eh.
No, 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 no. La tua ragazza è meglio entrare nel regno dei cieli senza una gamba che entrarci, che andare, essere buttato nella Gehenna, come diceva il mio parroco, nella Gehenna con due gambe. Quindi meglio che fai l'idraulico, però che sei contento e ti sposi con la tua ragazza, anziché ti amminchi a fare il ricercatore, fare l'elevato e poi dopo perdi la tua
Te
vocazione.
mangi,
Te siamo capiti?
mangi pane e cipolla 800 euro al mese e continui ad andare più qua. Cioè, siamo realistici, nel senso, se uno ha la possibilità di fare un dottorato cioè un posto da ricercatore pagato decentemente e che comunque ti permette di campare la famiglia, ok, ma se deve essere una cosa veramente da Dostoevsky sfigato che scrive sotto al sottoscala, non lo so, secondo me non, io non lo farei, ecco, io
Il
non.
punto non stiamo dicendo fallo o non fallo, il punto è che stiamo dicendo tieni sempre presente qual è la priorità e ordina la tua vita in base a quello. Non sottomettere nulla, nulla, neanche il lavoro da ricercatore, che è la cosa più importante della tua vita e tu ti senti veramente, non è quella la tua vocazione. La tua vocazione è amare, ma non ha, sì, io amo con il mio lavoro, tu ami quando doni completamente la tua vita a qualcuno, quando abiti il cuore di qualcuno e quando qualcuno abita il tuo cuore. Questo è amore, ti lasci amare e ami qualcuno. Non è il tuo lavoro. Nel tuo lavoro poi puoi dare tanto quando hai ricevuto prima questo. Quindi ordina tutto in base a questa scelta.
Giusto un piccolissimo chiarimento su questa cosa. Questo non vuol dire che allora, se la tua ragazza c'ha il culo piombato, allora dovete stare tutta la vita a gela perché ecco, lei non si vuole spostare perché lei è dove è nata e cresciuta. Non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che comunque prendere un certo tipo di strada. Quando è fatto insieme, nutre, può nutrire la coppia e quindi va bene che fa il ricercatore, ma insomma, mi sono spiegato? Cioè, nel senso, il punto non è né partire né restare, il punto è fare scelte per l'amore. Se sei solo, coltiva le tue aspirazioni, cerca Dio e troverai risposta. Se sei in coppia, allora valuta, metti. Diciamo sul piatto della bilancia, questa coppia è una storia seria. State camminando, state portando frutto, ottimo. Continuate a portare frutto. Il lavoro ricercatore è compatibile? Sì, no. Se invece,
L'ostacolo è il culo piombato della ragazza, allora non è che vi lasciate perché dovete fare ricercatore, vi lasciate per chiusura mentale,
che è
perché
un altro
uno ama
discorso.
la libertà dell'altro e fa il tifo per l'altro. Non che io ti tengo qui perché non mi va di spostarmi,
Perché sono
ma io
nata
faccio il
qua e
tifo
mamma
per
sta
te
qua.
e sono felice che tu segui questa cosa che ti rende, che pensi che è una cosa importante per te.
E reiteriamo l'idea che da sposati, soprattutto i primi anni, soprattutto i primi anni, quelli che sono i più difficili, con i bambini piccoli, con tutte queste, è necessario almeno 1.000 km di distanza.
Minimo, è
Quindi
minimo. A partire da.
potete arrabbiarvi da ora. Scatta il cronometro, quindi tutti insulti, cose così, perché in realtà è grandemente formativo. Adesso una coppia di nostri amici, invece, dopo 3-4 anni, no, di più, 4-5
Sei
anni, 6 anni di
anni.
matrimonio, hanno deciso invece di mettere finalmente sti 1.000 km tra loro e la famiglia d'origine e stanno prendendo una bella boccata d'aria insieme a scazzi di tutti i tipo, casini, litigi, eccetera, eccetera, perché è normale che ci sia. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questo podcast
Siete ancora vivi?
fatto completamente, registrato interamente nel Parco del Pollino in mezzo alle zanzare.
Ehi, bruchi pelosi.
Postiamo una foto su Instagram per vedere dove stiamo messi. Vi vogliamo bene, continuiamo a camminare insieme. Ci
Fate una preghiera per
vediamo.
noi. Ragazzi, non so se la settimana prossima pubblicheremo un nuovo episodio del podcast perché saremo già a Roma e ci
L'ospedale.
aspetteranno 2 settimane molto, molto, molto intense. Vi chiediamo tante, 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 tante preghiere.
Se riusciamo pubblichiamo un altro episodio, altrimenti ci becchiamo fra 1 o 2 settimane, no, fra 2 o 3 settimane, vediamo un po' come stiamo messi. I video continuano ad andare avanti perché li abbiamo programmati come si dice,
Con tanto anticipo, siamo stati
con
fantastici.
ingegneria svizzera, precisione svizzera abbiamo pubblicato. Ciao ragazzi, ci
Ciao
vediamo
a
fra un
tutti, siamo
pochetto.
stati più lunghi del traffico. Ciao.
Ciao.